Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, stiamo andando avanti nella celebrazione di questa novena, nel vedere come, anche sollecitati dalla parola del Vangelo che ascoltiamo ogni sera, nel vedere come San Manuel ci dà esempi per la nostra vita di fede, per la nostra vita cristiana. Stiamo prendendo questi giorni, sto prendendo anche pensieri dalla prima lettura, perché mi sembra opportuno sottolineare questi legami che ci sono tra la proclamazione della parola di Dio e la vita del nostro santo. Come anche stasera mi piace fare, sottolineando quella parola che abbiamo sentito nella prima lettura: comportatevi in maniera degna della vostra vocazione. E chiaramente quando San Paolo dice questo, forse pensava anche alle vocazioni particolari che ciascuno ha, che sia la vita consacrata nel sacerdozio, nella vita religiosa, nella missione, nel matrimonio, ma sicuramente lui pensava al battesimo e alla cresima, cioè pensava a quella fondamentale chiamata che abbiamo tutti noi. L'altro giorno mi dicevano che coloro che si preparano il diaconato permanente a scuola hanno incominciato a fare il diritto canonico, e questo mi ha rallegrato la serata. Però voi sapete che Giovanni Paolo II ha fatto una scelta proprio nel diritto canonico, dove ha voluto che ci fossero dei canoni, una serie di canoni uguali per tutti, perché tutti siamo battezzati. Solo dopo c'è una distinzione per quelli che sono chiamati al diaconato, al sacerdozio, all'episcopato, e poi per i religiosi e le religiose. L'impostazione di base, quello che ci fa tutti uguali, veramente tutti uguali, è la grazia del battesimo e della cresima che abbiamo ricevuto. E dopo, su questa fondamentale chiamata, si innestano le altre chiamate: quella allo stato di vita, che è una chiamata importante, uno è per il matrimonio, l'altro per la vita consacrata, l'altro ancora per il sacerdozio, l'altro per la missione, per la vita contemplativa. Ecco, quello che riguarda la vita, l'indirizzo della vita di ciascuno. E poi dopo le altre chiamate specifiche che ci possono essere, no? Io sono sacerdote e sono in parrocchia, ci sono miei confratelli che sono nel carcere, altri che sono nell'ospedale, altri che sono nella scuola, altri che sono dediti a un lavoro apparentemente soltanto burocratico, per esempio nella centrale delle diocesi che è la curia, o anche si può fare un po' di tutti questi lavori, no? Facendo questo e facendo quell'altro. Sono chiamate specifiche che si innestano in quella che è la vocazione principale. Dice San Paolo: comportatevi in maniera degna della vostra vocazione. Che vuol dire due cose, ha due movimenti, no? Questa raccomandazione. Prima, che noi non ci dobbiamo assolutamente vergognare della nostra vocazione. Anzitutto dell'essere chiamati al battesimo, a partecipare della vita stessa di Dio. E poi anche di quelle altre vocazioni che il Signore ci dà. Né vergognarci se il Signore ci ha chiamati alla consacrazione, né se ci ha chiamati alla famiglia, né se non ci ha dato una specifica chiamata da questo punto di vista. E l'altro movimento invece, la seconda di questa realtà, è quella che non ci deve far vergognare davanti a Dio, che dobbiamo comportarci in quella maniera che Dio amerebbe vedere realizzata nella vita di ciascuno di noi. Don Manuel, proprio stasera, ecco, svilupperemo quell'argomento che abbiamo avantieri incominciato. Perché? Perché nella vocazione di base, che era quella del cristianesimo, nel battesimo, nella cresima, si è aggiunta poi questa chiamata che lui ha sentito da molto piccolo è che da quello che lui dice che noi abbiamo, dai testi che abbiamo, non è stata poi mai messa seriamente in crisi durante tutto lo sviluppo della sua vita. Però poi una chiamata specifica, quell'incontro con un Gesù solo, con un Gesù abbandonato nella chiesa di Palomares del Rio, dove lui ha capito, abbiamo letto quelle parole bellissime, no? Le abbiamo lette l'altro giorno tutti insieme, direi quasi godendo interiormente di queste espressioni con le quali lui racconta questa sua intima esperienza. Abbiamo sentito proprio che lui ha capito in quella solitudine, in quella sporcizia, in quell'abbandono esteriore, ha capito che tuttavia la presenza di Gesù lo chiamava a riparare. E a riparare non tanto, lo dice esplicitamente, non tanto quelle forme di abbandono esterno, che sono abbandono, ci mancherebbe altro, la sporcizia, no? Le ragnatele, le tovaglie sporche, sono abbandono, ma sono, dice lui, soltanto un segno di quell'abbandono dei cuori, di quella dimenticanza che i cuori hanno nei confronti di Gesù, di quell'aver messo da parte quello che è il cuore della vita della Chiesa, l'Eucarestia. E allora, vedete, comportarsi in maniera degna della vocazione, l'ha fatto sempre. L'ha fatto sempre con quell'attenzione, leggeremo stasera un altro passaggio scritto sempre di suo pugno per raccontare la sua esperienza interiore, quella sua azione per riparare l'abbandono dei due poveri, dice lui. Gesù che è rimasto senza gente e la gente che è rimasta senza Gesù. L'abbandono di questo Gesù che per noi si è fatto uomo e dopo essersi fatto uomo è voluto rimanere nell'Eucarestia. Bellissimo il passaggio di San Tommaso che tante volte abbiamo ripetuto. Il Verbo si è fatto carne, la carne si è fatta pane, è la comunione che noi riceviamo tutti i giorni. Bellissimo questo. Ma questo movimento di Gesù, questo abbassamento del Figlio di Dio, chiedeva l'accoglienza da parte nostra. E dice San Manuel, come a Betlemme, la gente continua a dire non c'è posto per te, non c'è posto per te quando tu sei venuto nella tua umanità, nella tua carne, quando ti sei fatto come noi, e non c'è posto per te quando tu, fatto carne, sei voluto rimanere nell'Eucarestia. Mi rallegra tantissimo, ma molte volte sono stato con voi fuori, magari a scambiare una parola, una chiacchiera. Mi conforta molto quando vediamo, si vede passare la gente davanti a chiesa, anche giovani, anche ragazzi, e tantissimi si fanno la croce, quasi tutti direi, si fanno la croce davanti a chiesa. Voi mi direte, ma secondo il suo modo di vedere, quello che ci insegna è poco? Sono d'accordo, è poco. Magari c'è soltanto il segno di croce e lì non c'è messa la domenica, non c'è confessione, non c'è comunione, ma è un richiamo a una presenza, è un richiamo a questa verità che è la più bella di tutte, che il tabernacolo non è come l'armadio, non è come un cassetto, il tabernacolo è come una casa, è abitato da qualcuno vivo. Il Vangelo ci diceva una cosa un po' strana a primo acchito, ma è un rimprovero di Gesù che secondo me è molto opportuno. Gesù dice, beh, voi guardate l'atmosfera, allora non c'era né Bernacca né i suoi successori nel tempo, e quindi sapete dire, ecco, io tante volte anche parlando con mio babbo dico, ma che tempo? E babbo dice, probabilmente farà così. E tante volte azzecca, perché? Perché è l'esperienza della vita, no? Ormai, certo, che uno è anziano, sa già un po'. Dice Gesù, vedete, voi usate questa vostra esperienza per valutare le cose esteriori, per orientarvi nel clima, nel tempo, nella semina, nel raccolto. Non siete capaci di fare questo per le realtà spirituali. Io direi, qui si aprirebbe, certamente non bastano i minuti che ho, si aprirebbe veramente una finestra sulla situazione disperata del mondo di oggi. Avessero questa capacità i genitori, no? Di vedere che cosa c'è, di cosa c'è nel mondo, che cosa può toccare la vita dei loro figli dal punto di vista morale, spirituale. Che cosa facciamo noi da questo punto di vista? Sappiamo riconoscere le situazioni che noi stessi abbiamo creato. Noi stessi le abbiamo create, piano piano, queste situazioni delle quali tante volte ci lamentiamo. Questa immoralità galoppante, come ho voluto scrivere nella novena, no? Il peccato che non solo è vissuto da chi è peccatore in un modo duro, caparbio e permanente, ma addirittura pubblicizzato, insegnato anche ai piccoli, portato nel cuore delle nuove generazioni. Dice Gesù, dovete imparare a riconoscere anche le cose dello spirito per potervi orientare. È la cosa più drammatica, secondo me, che noi possiamo registrare nei paesi di antica evangelizzazione, perché nei paesi di nuova evangelizzazione non è così, è appunto la dimenticanza dei valori di fede, che la gente non è più interessata alla preghiera, ai sacramenti, ad ascoltare il Vangelo, tutte cose ormai che molti danno per scontate e per superate. Sapete che anche dal punto di vista della filosofia adesso si parla già del postmoderno. C'è un filosofo italiano che galoppa avanti in questa situazione, si chiama Vattimo, è un tipo un po' strano, che parla proprio di questo, del postmoderno e addirittura del postcristiano. È già superata la modernità ed è superata anche già l'epoca cristiana. E noi invece siamo qui per dire no, ci accorgiamo come tante volte ci orientiamo se vediamo le nuvole al pensiero che sicuramente pioverà, così ci dobbiamo orientare al pensiero che certe cose non vanno e che la verità viene soltanto dal Vangelo, dalla predicazione di Gesù, dal suo insegnamento. Bene, tutte queste cose che abbiamo detto hanno la loro realizzazione piena nel mistero eucaristico. Perché se è vero come è vero che Gesù è uno, noi sappiamo che questo Gesù è glorioso in cielo e vivo nell'Eucaristia. Che non c'è, come dice San Manuel, un Gesù del Vangelo e un Gesù del tabernacolo, ma è lo stesso. E allora noi quando facciamo la comunione o pieghiamo il ginocchio davanti all'Eucaristia, lo stiamo facendo davanti a quel Gesù che parla a noi di quelle realtà eterne che sono necessarie per la nostra vita spirituale. Quel Gesù che anche stasera riceveremo è il Gesù che ci dice vivi coerentemente il tuo battesimo e renditi conto di quello che di positivo e di negativo c'è in giro oggi nella società, di quello che di positivo e negativo tocca oggi la tua anima. E noi ci vogliamo rendere sensibili a questo discorso e preghiamo per questo la Madonna Santissima che ci insegni e ci aiuti a vivere da veri cristiani, ci insegni e ci aiuti ad ascoltare e testimoniare nel mondo di oggi il Vangelo di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.